allora le 11:05 da Radio Onda Rossa, e allora oggi diamo il via alla seconda puntata di una trasmissione nuova, una trasmissione che è partita mercoledì scorso, in cui abbiamo fatto la prima puntata, e chi l'avrà sentita saprà già di che si tratta. Chi non l'ha ascoltata, raccontiamo un po' brevemente lo schema di questa nuova trasmissione. La trasmissione si chiama Più scheletri che armadi per contenerla, prendendo a prestito dal poeta Giovanni Rabboni questa frase. Lui si riferiva proprio era una denuncia fatta in una sua poesia nella Milano del dopoguerra, ma un po' si riferiva a tutta l'Italia, il fatto che questo paese, passata la seconda guerra mondiale, un'epoca di tragedie e di stragi, però in realtà questo paese molto più che altri ha messo, come dire, un velo non pietoso, perché il termine non è esatto, ma omertoso sul suo passato, su quello che era avvenuto in questa guerra, la seconda guerra mondiale, e soprattutto sulle stragi, massacri fatti dagli eserciti italiani che volevano, a prezzo appunto di stragi, massacri e altro, riprodurre un impero quanto mai impossibile in attuale. Bene, il punto centrale che appunto noi vorremmo ritirare fuori gli scheletri dagli armadi, e appunto con Rabboni, che lui diceva che non ci sono sufficienti armadi per contenere tutti questi scheletri, però questi scheletri sono stati ben nascosti, ed è questo il punto centrale di questa trasmissione. Vorremmo ritirarli fuori, perché mentre per i campi di sterminio nazisti, per i campi di concentramento, per i lager nazisti e anche per altre porcherie fatte in giro per il mondo durante la seconda guerra mondiale, in realtà è stata scritto parecchio, si sa molto, non perché appunto in qualche modo dei lager nazisti si sa molte cose, abbastanza, mentre invece dei campi di internamento italiani non si sa niente. Della repressione italiana fatta dai soldati, dall'esercito italiano nei Balcani, così come in Libia, così come nel Corno d'Africa, si sa poco, si sa molto poco, gli storici hanno in qualche modo nascosto queste porcherie. Noi il compito di questa trasmissione è quello di cercare di mettere insieme ragionamenti, ricerche, valutazioni fatte dagli storici, che poi che hanno scritto anche dei libri, adesso ve li raccontiamo questi libri, facendoli dialogare con testimoni diretti, ma poiché è passato molto tempo spesso i testimoni sono indiretti, nel senso che raccontano cose che a loro volta sono state raccontate da altri, e sono state raccontate appunto da chi ha partecipato a queste guerre. E questo è proprio il senso abbastanza preciso di questa trasmissione. Noi vorremmo che tutti voi, chi ci ascolta, attraverso ricerche fatte in prima persona nelle proprie abitazioni, andate negli armadi dove delle nonne, delle zie, perché chiaramente bisogna cercare testimonianze di persone che hanno una certa età, e sicuramente in ogni casa italiana ci stanno fotografie, lettere dei soldati al fronte, testimonianze di altro tipo, giornali d'epoca, ve ne sono sicuramente tante, però sono state abbastanza tutte nascoste, ed è il caso di tirarle fuori, e sono tantissime. Laddove qualcuno ha messo il naso nella famosa scatola di scarpe che la nonna o la zia in genere dalle parti della biancheria, dove si tiene la biancheria nascosta, in cui c'è il nipote, il soldato, lo zio, il fratello che andava in guerra e che faceva delle fotografie a volte, perché già allora c'erano le macchinette fotografiche, oppure scriveva lettere raccontando gli obbrobri che vedeva nella guerra. Ecco, questo vorremmo, quindi siccome abbiamo voluto cominciare proprio prima dell'estate, perché quest'estate, e mentre qualcuno pensa alla vacanza, qualcuno pensa di andare appunto a fare, giustamente ognuno fa la sua vacanza, il motivo per cui, chi per riposare, chi per poi raccontare la sua vacanza, chi perché non vede l'ora di tornare, insomma, o chi non vede l'ora di partire, al di là del fatto, però il tempo che poi rimanete nelle vostre città, oppure il tempo che andate a trovare i vostri parenti, cercate queste documentazioni, sono molto importanti, alcune ci sono già arrivate. Allora, per mandarci queste testimonianze potete utilizzare la posta elettronica della radio, ondarossa@ondarossa.it. voi scannerizzate la fotografia o la lettera, quello che avete, e poi ce la mandate a questo indirizzo. Bastate che mettete sopra la parola scheletri armadi. Poi tutto questo noi lo metteremo sul sito di Radio Onda Rossa. Il sito è www.ondarossa.info, c'è già un riquadro in alto a sinistra dove trovate scritto più scheletri che armadi per contenerli. Lì, cliccando sopra, si troverà una galleria in cui saranno messe tutte queste fotografie, ci saranno anche le registrazioni di queste trasmissioni che facciamo, ci saranno anche tutto quel materiale che mandate, questo che chiaramente sarà poi di pubblico uso, perché noi non abbiamo copyright di nessun tipo, vogliamo divulgare la comunicazione, e dunque non soltanto la citazione della fonte da cui si viene, si prende, e appunto, e sarà un'ottima punto tra l'altro per continuare a riflettere su queste cose. Noi la volta scorsa mercoledì scorso abbiamo riflettuto utilizzando due compagni. Uno è lo storico Davide Conti, che ha scritto un libro molto interessante, da poco uscito, e che è si intitola L'occupazione italiana dei Balcani. Siamo partiti proprio da quella zona, da quelle porcherie fatte dall'esercito italiano dei Balcani. L'occupazione italiana dei Balcani, crimini di guerra e mito della brava gente, questo è il titolo di Davide Conti, e per le tipi di Odratec, che è uscito da qualche mese. Lui ci ha raccontato, poi se non avete sentito la trasmissione troverete il link appunto sul sito di Radio Onda Rossa per riascoltarvela quando e come volete. Ci ha raccontato la sua ricerca fatta. All'interno di quella della trasmissione di mercoledì scorso c'è stata anche la testimonianza di un ascoltatore, un compagno che ascolta Radio Onda Rossa in quel di Como, e che ci ha mandato già alcune fotografie che adesso tra qualche mattinata metteremo sul sito, quindi potrete vederle direttamente da casa, perché la radio non ha la possibilità di farvi vedere le foto, però attraverso il sito potrete vedere queste foto con il posto, il luogo dove sono state prese. E appunto la testimonianza anche che questo compagno ci ha fatto di alcune cose che è venuto a sapere. Lui non ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, perché però ha parlato con chi aveva partecipato. Bene, noi partiremo proprio da dove abbiamo lasciato la settimana scorsa, continueremo a parlare con questo testimone in diretto, che però ha fatto per suo conto, per sua coscienza, una ricerca, cercando di ascoltare quando erano ancora in vita i testimoni viventi di quelle aggressioni, documentandosi, cercando documentazioni. Quindi partiremo da lì e poi ripercorreremo, e noi adesso abbiamo questi tre libri che sono i tre migliori su questa vicenda dell'occupazione italiana dei Balcani, della Jugoslavia, avvenuta dal 40 al 43, con un massacro tremendo, con dei campi di concentramento fatti in loco, cioè nella stessa Jugoslavia, oppure quelli fatti in Italia. I tre libri, oltre a quello di Davide Conti, abbiamo già detto, l'altro è quello del libro di Alessandra Kersevan, che si intitola Lager italiani, pulizia etnica e campi di concentramento fascisti per civili jugoslavi dal 41 al 43, e l'altro è di Carlo Spartaco Capogreco, I campi del Duce, l'internamento civile nell'Italia fascista dal 40 al 43. Questi ultimi due, mentre il primo riguarda anche, soprattutto, la dinamica dell'occupazione italiana dei Balcani, parentesi molto importante, perché questo non è soltanto un corso di storia, anche se pure quello è soprattutto per vedere le analogie con l'oggi. Per esempio, una cosa molto interessante, vedendo le dinamiche dell'occupazione e della disgregazione durante l'occupazione fascista nazista della Jugoslavia durante il secondo conflitto mondiale, il modo di scompaginare, di frammentare la Jugoslavia è esattamente lo stesso fatto poi dalle repubbliche democratiche europee, Germania, Italia, Francia, aiutati dagli Stati Uniti d'America e dalla NATO, che hanno compiuto negli anni 90 nella Jugoslavia. È stato fatto con meno stragi, se non lo so, ma questo non ha importanza, però la stessa scompaginazione, lo stesso meccanismo di frantumazione della Jugoslavia fatto recentemente dai paesi civili e democratici, che rispecchiava lo schema, la questione del Kosovo, il Montenegro, la Serbia, la Croazia, la Slovenia, fa esattamente la stessa scompaginazione. Questa l'aveva prevista Mussolini ed è stata poi applicata concretamente dalle potenze democratiche degli anni 90. è un modo per riflettere anche su questo, quando chiamarono quella occupazione, quello smembramento della Jugoslavia, guerra umanitaria. Lo ricordate tutti, perché questo è successo poco tempo fa. Bene, noi allora leggeremo alcune testimonianze di questi tre libri, soprattutto sulla questione dei campi di internamento, quelli fatti dagli italiani per i civili jugoslavi dimenticati, che abbiamo detto vanno perlomeno riportati alla luce, sentendo anche, ripartendo dalla testimonianza di chi in qualche modo ha parlato con i testimoni diretti di quelle stragi. Adesso un piccolo stacco musicale, ci sentiamo tra un attimo. Allora, siamo di nuovo in diretta e salutiamo subito l'ascoltatore, il compagno Gavino. Pronto?
Ecco, pronto Salvatore, buongiorno a tutti gli ascoltatori, a Valentina, a te Salvatore, siamo di nuovo qui.
Allora, perfetto, noi riprendiamo proprio da dove abbiamo lasciato la volta scorsa, dove quando discutendo, soprattutto tu discutevi con il compagno, lo storico Davide Conti, che ha scritto quel greggio libro appunto L'occupazione italiana dei Balcani, e portavi un'esperienza diretta non tua diretta, ma avevi parlato con un diretto interessato, questo famoso bersagliere che aveva fatto poi queste fotografie che tra in mattinata adesso saranno pubblicate sul sito, così tutti e tutte potranno vederle. E allora ci raccontavi poi appunto del meccanismo dell'occupazione, e noi proprio da qui vorremmo partire, ancora parlando dell'occupazione, di un dato che lo stesso storico ci segnalava, e che abbiamo detto che tutta questa vicenda è completamente stata nascosta. Siamo nel 2008 e cominciano a avere, questi libri di cui parliamo sono, il primo è di Capogreco del 2004, gli altri due sono del 2008, quindi fino al 2004 praticamente c'era il silenzio tombale di una cosa successa nel 40-43. Quindi l'omertà, altro che mafiosa, qui siamo ben oltre, l'omertà, il silenzio drammatico di tutti è stato veramente allucinante. E tra l'altro tra un po' vi leggerò quello che, quando si fece la giornata, si è stabilita la giornata del ricordo, i discorsi fatti dal signor Napolitano, applauditi dal signor Bertinotti, dal signor D'Alema, in cui si dicevano che insomma questi slavi avevano fatto pulizia etnica quando si fece il giorno di ricordo delle foibe, e insomma una cosa abbastanza vergognosa. Comunque noi volevamo partire però segnalando che mentre tutta questa questione è stata coperta dal silenzio e dall'omertà, ancora di più la questione del modo di occupazione dei Balcani, che è partito su dinamiche di classe, molto chiaramente, nel senso che uno dei primi episodi che poi diede il via all'occupazione fu proprio l'aggressione da parte delle squadre fasciste della Casa del Popolo, che stava appunto in questo famoso hotel che si chiamava Balkan a Lubiana. Quindi l'aggressione appunto contro gli scioperanti, la condanna dei centinaia di ferrovieri in sciopero, cioè l'aggressione fascista alla Jugoslavia partì da dinamiche di classe, l'aggressione contro manifestazioni, proteste dei braccianti, dei lavoratori, dei piccoli contadini, degli operai, che in quelle zone erano molto sviluppate, come il movimento fascista cercava di stabilizzare col pugno di ferro e col manganello, con la repressione, quindi la lotta di classe in questo paese, lo faceva anche nel paese limitrofo. Quindi partì su dinamiche molto di classe, non tanto prima ancora che nazionale, l'occupazione è stata fatta per azzerare il conflitto di classe in quel paese, dinamica che ha avuto sempre quel segno anche nella continuazione di questa occupazione, fino al punto che Anche quando arrivano le truppe alleate di liberazione, il segno di classe continua a rimanere, perché le forze alleate anglo-americane, mentre aiutano tutta la resistenza europea e quindi anche quella italiana, hanno un comportamento differenziato rispetto a questa resistenza, nel senso che hanno una certa, diciamo, differente aiuto alle formazioni non comuniste e alle formazioni comuniste. E questo sia anche quando c'è la liberazione dei campi di concentramento italiani, dei civili jugoslavi, la liberazione viene fatta in maniera cioè tenendo conto dell'essere anticomunisti oppure simpatizzanti comunisti, quindi una linea di classe che attraversa il periodo dell'occupazione, quello dei campi di concentramento e anche la liberazione. Va bene, ma diamo a te la parola, Gavino, per seguitare quella testimonianza di cui ci parlavi la volta scorsa.
Ma io vorrei dire inizialmente questo, no? Che questo silenzio è altrettanto criminale come i fatti che sono stati compiuti. Oltretutto segue un altro fatto criminoso, che è queste giornate del ricordo. Uno scrittore americano, Philip Dick, di fantascienza, in un'aggiunta a un suo libro famoso che è L'uomo sull'alto castello, conosciuto come in Italia come col titolo editoriale La svastica sul sole, dice questo: ci viene imposto cosa ricordare, come ricordare e quando ricordare. Fuori da questo schema non c'è ricordo. Ecco, questo è un po' quello che accade qui. C'è la giornata del ricordo, in quel giorno, o la giornata della memoria, si ricorda quello nella maniera in cui vogliono farcelo ricordare, e fuori da quel tempo e da quel metodo di ricordare non c'è più né ricordo né null'altro. Beh, comunque, passato questo discorso, io torno su il fatto delle fotografie e direi anche un po' sul mio metodo di ricerca. Io generalmente sento le persone, voglio capire come loro hanno vissuto certe situazioni, le emozioni, i sentimenti che hanno provato e poi quello che si sono riportati negli anni, nel corso degli anni, durante la vita. Un bel giorno rintraccio questo album fotografico, quelle cose che passano dal comò di casa al soffitto, alla cantina, sia di casa che della memoria. Qualcuno lo riscopre, sfoglio questo album, ecco, fra l'altro questi non sono bersaglieri, sono alpini che finiscono in Montenegro. E perché finiscono in Montenegro? Il Montenegro per il fascismo era considerato un territorio tranquillo perché era la patria della regina Elena, qualcosa come, cioè la moglie di Vittorio Emanuele III, e qualcosa come se l'Italia ci avesse messo una bandierina sopra e dice: questo è un territorio anche nostro, tranquillo, rispettano gli italiani. Però un bel giorno, il 13 luglio del 41, cioè in piena guerra e in piena occupazione di quelle zone delle truppe nazifasciste, c'è la prima rivolta popolare contro l'occupazione nazifascista che si verifica in Europa. I comunicati di questa insurrezione arrivano al Duce, il quale si indispettisce, dice: come mai il Montenegro è un posto che legato agli italiani, ma anche le notizie non arrivano molto chiare, perché soprattutto in Italia del Montenegro non si deve parlare, tutto tranquillo, tutto va bene. Poi cosa avviene? Avviene anche che l'Italia dichiara guerra insieme alla Germania e agli Stati Uniti, e questo avviene l'11 dicembre del 41. Quelle diventano zone da tenere tranquille, diventano zone in un certo senso strategiche, e dall'Italia incominciano a partire militari. Chi va in Montenegro generalmente è considerato un privilegiato, perché va nella patria della regina Elena, cosa mai potrebbe succedere? Niente, non è la Russia dove già sul finire del 41 si incominciavano ad avere grossi problemi. Non è il Nord Africa, dove la Cirenaica è ormai più inglese che italiana e tedesca. Questi ragazzi qui che partivano allora, che erano qui tutti dei dintorni, che io rintraccio attraverso le fotografie, li riconosco, no? Nonostante siano passati tanti anni, parlo degli anni 80 quando ho incominciato a vedere queste cose, ricevono la cartolina pochi giorni prima di Natale. Ma cosa succede? Cioè, le cartoline sono state inviate in quel periodo, ma cosa succede? Succede una cosa magnifica per dimostrare come questa guerra fosse invisa. Il postino pensa di fargliele avere dopo Natale e così riesce a tergiversare. Le cartoline arrivano poco prima del 1 gennaio, verso la fine di dicembre. E le madri, d'accordo, soprattutto quelle di quella zona, che era un quartiere che era stato socialista qui di Como, no? Decidono fra di loro, ed è bello anche questo accordo che c'è fra le madri che sono sempre grandi quando compaiono e agiscono, decidono di dare la cartolina dopo l'Epifania. L'Epifania che tutte le feste porta via, no?
Ecco, per allora, passare in tranquillità le feste a questi ragazzi.
Per tenere questi figli tranquilli, anche se insomma dovendo andare in Montenegro le cose sembrava che fossero abbastanza tranquille. Cioè. Consegnano le cartoline in quel periodo, questi alpini vengono mandati in Valle Susa, addestrati rapidissimamente, addestrati come non si sa perché non... mi raccontavano che non avevano visto nemmeno armi, le armi gli sono state date poi allo sbarco nel Cattaro e niente, vanno lì, fanno questa specie di addestramento, sono un gruppo del genio alpini della divisione Alpi Graie, mandati in Montenegro per fare il lavoro del genio alpini, cioè operai militari che costruiscono passerelle, ponti, ristrutturano le linee telegrafiche e telefoniche che sono state abbattute dai partigiani ormai che divampano in Montenegro. E una cosa del tutto tranquilla, uno di questi alpini prima di partire, sapendo che siccome il padre aveva fatto la guerra di Libia e la prima guerra mondiale e raccontava di tutte queste sue vicende, capisce che sta andando incontro a qualcosa di particolare e allora compra per 200 lire una Voigtlander a soffietto, che era la macchina fotografica ottima, la usa ancora mio figlio, figuriamoci, e decide di portarla in Montenegro. Va in Montenegro, gli viene assegnato di trasportare i manufatti di questa segheria del genio alpini e di trasportare e di rifornire il rancio ai militari. Il rancio mi raccontava pochissimo perché non c'era da mangiare, mangiavano le uova di tartaruga, che ce n'erano tante lì in Montenegro, condite con la salvia della Valle Zeta. In Valle Zeta ci sono dei cespugli di salvia enormi e niente, questo era il loro rancio, ma insomma vabbè, c'era questa specie di distribuzione del rancio e di qualche genere di conforto. E questo, da questo camion è una posizione privilegiata per fotografare tutto quello che non si può fotografare, perché in realtà lui non poteva avere la macchina fotografica, non poteva fotografare e deve farlo di nascosto, ma generalmente sono scene di vita militare, questi manufatti di una tecnica prestigiosa di questi alpini che fanno questi lavori, tutti abilissimi operai e artigiani. Ma un bel giorno cosa succede? Che in Montenegro, proprio nella Valle Zeta, arriva il generale Alessandro Pirzio Biroli. Lui dal camion riesce a fotografare anche Alessandro Pirzio Biroli, e da quel giorno cambia qualche cosa perché la divisione Alpi Graie, che era pattuglia territoriale, di controllo territoriale generico, ma anche questi alpini del genio alpini devono occuparsi di combattere i partigiani. Il discorso qual è? Il discorso Pirzio Biroli dice: ogni italiano morto, 50 montenegrini uccisi, fucilati.
Senza guardare i loro giovani, vecchi,
senza
donne,
guardare bambini, né età, né condizione sociale, né chiunque fosse. Andate in un villaggio, prendete la gente di un villaggio e così via. Questa è una cosa terribile, primo perché la divisione Alpi Graie magari, questo erano gli ordini di guerra, il genio alpini si trova molto male in una situazione di questo genere, perché non addestrati per il combattimento, la loro funzione non è quella di combattimento, devono fare queste cose. Insomma, in fin dei conti io tutto questo lo rilevo anche perché riconosco alcune persone, e siccome sono gente che io incontravo in autobus o nella vita quotidiana, e uno di questi soprattutto era andato in pensione, si era messo a fare riprendere la sua arte, che era quella di rilegatore, un rilegatore bravissimo, rilegature all'antica, curava i miei libri e li restaurava, eccetera. Io passavo spesso nel suo laboratorio, facevamo lunghe chiacchierate, e un bel giorno decido di portarlo sul discorso del Montenegro, e lui mi racconta delle cose che sono sconvolgenti. Innanzitutto lui mi dice che quello che c'è sulle fotografie non ha mai assistito, perché era stato incaricato di lavorare presso una segheria. E io, questo signore che si chiamava Achille, chiedo: ma Achille, cosa facevate lì nella segheria? Dice: no, facevamo tutti, tagliavamo gli alberi per fare i pali, per ristrutturare le linee telefoniche, telegrafiche distrutte. Facevamo le tavole per le passerelle da gettare sui torrenti, era la primavera inoltrata, le nevi montenegrine cominciavano a sciogliersi, i torrenti erano impetuosi, c'era bisogno di queste passerelle per le truppe, facevano ponti, eccetera, e poi mi dice, facevamo anche un'altra cosa, e tace. Comincia a guardare un libro, mi spiega come rilegarlo, cosa vorrebbe fare per restaurarlo, eccetera, e dico: ma Achille, ma cosa facevate d'altro? E lui mi dice: eravamo andati lì per morire, facevamo casse da morto per i soldati che dovevano essere rimpatriati. E perché? Perché in realtà i partigiani combattevano. E poi le azioni sciagurate che venivano fatte fare, non so, la conquista del Durmitor, dove c'erano serragliati dei partigiani, e dove è stata una conquista tipo guerra 15-18 che non serviva proprio a niente se non a fare i cadaveri, no?
Certo.
Ecco, così 150 italiani morti per conquistare una vetta e mettere una bandiera, e Achille era lì a fare casse da morto.
Ecco,
mi spiegava questo.
Questo è, ecco, no, e prima non volevo interrompere, volevo intervallare questo tuo ricordo, è drammatico: uno per ogni soldato italiano ucciso, 50 civili jugoslavi, montenegrini massacrati. Questo è il grande Pirzio Biroli. Ricordiamo che tutti questi criminali di guerra, che poi vedremo, non sono stati processati, ma hanno tutti una via nelle città italiane. Questo per capire bene come. Volevamo intervallare e far sentire appunto come invece i nostri, attualmente, quando è stato istituito il giorno della memoria per ricordare le foibe, cioè l'eventuale reazione poi a questi massacri, sì. Fatti. Ecco, come le autorità italiane hanno raccontato questo fatto? Poi tu continui.
Okay. Allora, queste sono le parole di Giorgio Napolitano di febbraio 2007, primo intervento del Presidente della Repubblica in occasione della celebrazione del Giorno del Ricordo. Già nello scatenarsi di una prima ondata di cieca violenza in quelle terre, nell'autunno del 43, si intrecciarono giustizialismo sommario e tumultuoso, parossismo nazionalista, rivalse sociali e un disegno di sradicamento della presenza italiana da quella che era e cessò di essere la Venezia Giulia. Vi fu dunque un moto di odio e di furia sanguinaria e un disegno annessionistico slavo, che prevalse innanzitutto nel trattato di pace del 47 e che assunse i sinistri contorni di una pulizia etnica. Quel che si può dire di certo è che si consumò, nel modo più evidente, con la disumana ferocia delle foibe, una delle barbarie del secolo scorso. Va ricordato l'imperdonabile orrore contro l'umanità costituito dalle foibe, ma ugualmente l'odissea dell'esodo e del dolore e della fatica che costò a fiumani, istriani e dalmati ricostruirsi una vita nell'Italia, tornata libera e indipendente, ma umiliata e mutilata nella sua regione orientale.
Questo è Napolitano. Questa citazione è presa dal libro di Davide Conti dell'occupazione balcanica. A questa tesi che totalmente...
L'intervento di Napolitano viene pienamente condiviso dai presidenti di Camera e Senato Fausto Bertinotti e Franco Marini, che in una nota congiunta espressero il loro apprezzamento per l'intervento del capo dello Stato. La nota dice: la Repubblica riconosce... No, scusate, questa è un'altra cosa. La nota dice, eccola qua: la tragedia delle foibe, dichiarano i due presidenti, non può non appartenere alla storia comune di tutti gli italiani uniti nel dolore e nella memoria, alle vittime e ai superstiti di questa drammatica e dolorosa pagina della nostra storia.
Ecco, questo è classico revisionismo storico fatto. I tre che hanno parlato di questa cosa, perché stavano nei posti maggiori dello Stato italiano, sono tre esponenti della sinistra, e lo volevo fare proprio per confrontare le cose che stai raccontando tu e che abbiamo visto dai libri con questa falsità storica. Qui continua tenendo conto di questa cosa del tuo racconto.
Ma sì, ecco, fra le foto del Montenegro c'è anche quella di quei prigionieri che sono lì sul greto del torrente, no? Questi montenegrini, che poi sono civili, fra l'altro ci sono anche due donne. Molte volte, alcune volte, forse poche, da quello che mi è stato raccontato, questi civili che venivano imprigionati perché vagamente sospettati, perché dicevano vabbè, questi prendiamoli, mettiamo lì, e li sistemiamo, a volte venivano portati così nei campi di concentramento, ma io vorrei tornare proprio su questo discorso di perché questi campi concentramento, queste deportazioni. Queste cose qui venivano fatte per liberare dei territori di cui poi si sarebbero impossessati. Questo era nei grandi progetti, ma poi questi discorsi sono tutti non sono stati più fatti conoscere, no? Perché, come diceva Hitler, i tedeschi non dovevano più lavorare, dovevano lavorare gli altri, e ci sarebbe stato grano e pane per tutti, e così ripeteva Mussolini o diceva anche in origine lui stesso e chi per lui. Quindi dovevano essere liberati grandi territori, insediati gli italiani, eccetera. Questo era il progetto, un progetto che comunque risale molto molto addietro, prima del fascismo. Ci sono libri che sono dei Mein Kampf italiani, tutta roba scomparsa, difficile da trovare, ma purtroppo per fortuna qualcuno li ha conservati, ci sono e ci si può documentare. Bene, comunque, no, per ripassare a quello che riguarda questi personaggi così in Montenegro, c'è la fotografia per esempio di questi messi lì sul greto del torrente. Achille mi indirizza presso un'altra persona che era stato compagno suo militare. Io vado, chiedo e dico: ma a queste persone cos'è stato fatto? Vedo che ci sono delle donne, eccetera. E questo mi dice: tutti fucilati. eravamo in un bar a parlare, questo si gira, si alza, se ne va, dico ma proprio tutti, quelle donne, lui dice sì sì, tutti fucilati, è una cosa terribile pensare questo. E poi c'è le altre due fotografie, una si tratta di una fucilazione, un'altra di due cadaveri dopo un'esecuzione, e c'è quella terribile della famosa Montenegrina, per sapere come mai c'era in questo album la foto di questa Montenegrina, mi rivolgo a una terza persona, vado da questo signore, parlo con lui, parto dal discorso di come lui era riuscito poi a rifugiarsi in Svizzera dopo l'8 settembre del 43, della sorella che faceva da staffetta per far fuggire in Svizzera perseguitati, e poi gli chiedo in Montenegro, e lui mi dice in Montenegro io piangevo tutti i giorni perché eravamo là a fare delle cose che non si possono raccontare. Dico ma come non si possono raccontare? Dice sono successe cose brutte, e dico ma io ho visto una fotografia di una montenegrina così, ma la persona che l'ha fotografata, questo alpino, era innamorato di questa ragazza, una ragazzotta così, se ha 20 anni, se lì, e lui dice no, adesso vado a prendere, così vedi cosa è successo, vado a prendere una fotografia, vedrai cosa è successo a questa montenegrina. Si allontana un attimo, ritorna con questa fotografia e c'è il cadavere della montenegrina con la testa schiacciata. Cos'era successo? Era successo che questa ragazza, sospettata di essere collaboratrice con la resistenza montenegrina, è stata catturata e gli è stata schiacciata la testa. Perché? Perché l'ordine di Pirzio Biroli era quello che non si dovevano usare proiettili per uccidere i ribelli. E allora
lo faceva per risparmiare, probabilmente.
Per il contenimento delle spese. Certo. Ecco, è terribile dire queste cose. E io
terribile farle più che
altro. Ma io
è un dovere.
E io mi domando, ma chi le ha fatte? Dice, ma per fortuna noi del genio alpini non le facevamo, e addossa la responsabilità, ma questo probabilmente è vero, alla divisione Ferrara, che era un'altra divisione di fanteria, che era prevalentemente di fanteria, che era in Monte, che occupava la zona Valle Zeta, Nixi, Cettigne, eccetera. E il discorso è che io queste persone che ipoteticamente hanno partecipato a queste cose, io li ho viste, nonni tranquilli, portare i nipotini ai giardinetti, e penso guarda cosa ti fa fare la divisa, cioè perché qualcuno le avrà fatte, sarà stato un militare, e questo è terribile che siano successe, come stravolge la testa il servizio militare. Io del resto una volta militare ho avuto uno scontro con un ufficiale perché gli ho detto ma lei quando si alza al mattino non fa altro che pensare come ammazzare gente, e del resto il militare cosa fa? La guerra è uccisione di persone, distruzione di cose, questo nei trattati militari, il militare deve fare questo. Poi ci sono quelli che purtroppo cadono dentro perché obbligati dai servizi di leva, o terribile quelli che vanno volontari. Questo è tutto il discorso che sta intorno a queste fotografie, terribile.
Senti, io leggerei adesso un'altra testimonianza riportata dal libro di Alessandra Kersevan su uno di questi rastrellamenti, perché è una testimonianza anche questa, è riscritta ed è abbastanza drammatica.
Poi Alessandra Kersevan è una storica molto, precisa.
Sì, molto attenta, c'è un quadro poi che leggeremo sulle condizioni di vita, ma tutti e tre i libri che usiamo, anche perché sono, essendo il poco che c'è nella storiografia italiana, quelli anche di Capogreco e quello di Conti, sono fatti molto bene, ma purtroppo un'esigua minoranza. Comunque, diamo la voce ancora alla testimonianza.
Il 14 marzo 1942, verso le ore 16, l'esercito italiano effettuò a Vrnjica un grande rastrellamento per le vie e nei locali pubblici della città. Furono arrestati gli uomini fino a 50 anni d'età, fummo condotti nella fabbrica di pelle Polak e ci ritirarono le carte di identità. Verso sera fummo tutti chiamati davanti a un gruppo di carabinieri. Dietro a loro si nascondevano i delatori. Erano dei civili di Vrnjica che, con gesti già convenuti, indicavano chi doveva essere trattenuto e chi invece doveva essere rilasciato. Eravamo circa in 120 e fummo tutti portati in una caserma a Lubiana. Una grande stanza della caserma era già stata riempita per metà con altre persone che erano state arrestate in gran parte a Lubiana. Fummo messi lì anche noi. La stanza era senza arredi, né sedie, né tavoli, né letti, cosicché rimanemmo tutto il giorno in piedi. La notte dormimmo così, a due, con la schiena appoggiata l'uno all'altro. Sedevamo per terra, sul pavimento freddo. Le gambe, a causa dell'affollamento, dovevamo tenerle incrociate. Avevamo molto freddo, tenevamo le mani sotto il sedere. Il 19 marzo del 42, di buon'ora, i carabinieri prelevarono i primi 20 di Vrnjica. Eravamo infatti i primi nell'elenco. Ci misero le manette ai polsi e quattro alla volta, anche le catene. Ci fecero salire su delle camionette militari con il simbolo della Croce Rossa e ci condussero, oltre a Vrnjica, al Longatico Superiore. Lì, nel castello, ci raggiunsero anche 80 cittadini di Longatico. Davanti all'entrata si era radunata una piccola folla di parenti e di compaesani degli arrestati che chiamavano e piangevano. Questo provocava una reazione da parte dei rinchiusi che gridavano invettive contro gli invasori occupanti. Così siamo partiti attraverso Idrija, Tolmino e Caporetto fino a Šijing. Lì c'era un campo provvisorio con 6 baracche in muratura per 100 persone ognuna. Le prime 4 erano già occupate, perciò il nostro trasporto fu sistemato in una delle 2 altre stanze. Abitare in quelle baracche era molto difficile, erano senza riscaldamento e pavimenti, erano senza riscaldamento e i pavimenti erano costruiti con mattoni umidi per l'acqua che filtrava dal terreno e che scendeva in rivoli giù dal monte sopra di noi. Restavamo chiusi nella baracca tutto il giorno, tranne durante la mezz'ora d'aria. Dopo 14 giorni ci trasferirono nuovamente, con le manette alle mani e legati, con delle catene, ci condussero a Gonards.
Allora, queste le testimonianze, questo è il valoroso atteggiamento. Qualcuno le faceva questi rastrellamenti, appunto, si sa, parlano le vittime, non hanno parlato né in fase storica né in fase processuale, perché la prima cosa che è venuta fuori, che abbiamo detto, le vergogne fatte nel secondo conflitto mondiale sono state tante. Su alcuni però sono stati fatti dei processi, ricordiamo per tutti la Norimberga, però per una Norimberga italiana non c'è stata. Tutte queste persone, su questi libri poi molti c'è, alla fine c'è riportato anche i criminali di guerra ricercati nel dopoguerra dalle autorità alleate, e nessuno di questi è stato consegnato a nessuno. I processi non sono stati fatti, non perché noi crediamo ai processi, ma così non è stato nemmeno messo sul tappeto di dire tra gli italiani ci sono stati dei criminali, perché le cose, i crimini sono stati fatti, e quindi diciamo facciamo conoscere cosa è successo. Tutto questo abbiamo visto, c'era un silenzio di tomba. E allora Gavino, insomma, come spiegare questa rimozione drammatica, tremenda, insomma, anche pesa sulla coscienza di tutti coloro che in qualche modo hanno scritto sulla carta d'identità che sono cittadini italiani, perché queste cose sono state fatte da nostri concittadini.
Io penso una cosa, io ho lavorato, non sono mai stato insegnante, però dato le mie ricerche eccetera, sono stato invitato parecchie volte a collaborare a progetti didattici nelle scuole con i ragazzi e così via. Ho trovato insegnanti e anche presidi particolarmente sensibili, e questi argomenti sono stati tirati fuori. Io invitavo i ragazzi a parlare con i nonni, per alcuni anche bisnonni. I ragazzi andavano, parlavano con queste persone che avevano una gran voglia di raccontare quello che avevano tenuto dentro come un segreto doloroso, anche molto pesante, difficile da dire, da comunicare. E io penso che la strada sia questa, bisogna rompere questa omertà. È un po' come la mafia, mi viene da ridere, insomma, pensando a queste cose, perché proprio qui ci troviamo di fronte a una situazione omertosa che ha anche un significato politico, perché insomma, in pratica queste cose qui si ripetono per esempio nel Sud America, certo. Una terra a cui io sono affezionato così, per vari motivi, con i popoli nativi si fanno le stesse cose, ma se leggiamo bene quello che succede in Afghanistan, quello che succede in Iraq, in pratica sono le stesse cose, e non lo si dice, non lo si fa sapere, si inventano un sacco di menzogne. Una cosa curiosissima, no? C'era questo esproprio delle terre, perché questi che venivano internati, non è che venivano internati così e poi le loro case, i loro terreni agricoli, spesse volte molto fertili, venivano lasciati lì, venivano occupati, veniva mandata gente italiana o tedesco e occupavano quei territori, sfruttavano quei territori, facevano lavorare la gente che era rimasta, ne prendevano i prodotti e così via. La cosa curiosissima è che in Italia, proprio in quel periodo, fra 40, 41 e, 40, e gennaio del 42, viene pubblicato il codice civile e il codice di procedura civile, cioè la legge sulla proprietà. Quelli che usiamo tuttora, no? Certo, certo. Che si usano tuttora salvo alcuni articoli modificati in base alla Costituzione, qualcuno lasciato così com'è perché va fin troppo bene per chi ne ha bisogno di così com'è, ecco, era proprio questo periodo. Questo è terribile, ci si vuol far vedere sotto quello che conviene democratici, sotto un altro, ma non per tutti. Certo. Perché queste cose sono, io penso che la maniera proprio per rompere questo silenzio criminoso, omertoso e criminoso, sia proprio quella di far parlare ancora le persone che ci sono e poi frugare nelle nostre cose, nelle case, perché io sono del parere che dice di più una lista della spesa di 80 anni fa di una famiglia operaia che non un trattato di economia.
Sicuramente, sicuramente.
Perché quando si vede, non lo so, scritto sopra 50 grammi di formaggio e mezzo chilo di pane, ecco, loro uno capisce qual era la vita.
Ecco, raccogliendo proprio il tuo invito, noi qui siamo a Roma, che tu invece stai a Como, però e quindi la gran parte della gente che ci ascolta sta intorno all'area di Roma. Allora, vediamo le condizioni di esistenza in uno di questi campi di concentramento, molti dei quali stavano intorno qui nel Lazio, intorno a Roma. Questa era in provincia di Frosinone, Le Fraschette, sempre la testimonianza è tratta dal libro di Alessandra Kerseman.
Il campo era recintato con una rete alta circa 3,5 metri, fittamente intrecciata, con un sistema accuratamente costruito per i posti di guardia. Robusti pali in legno erano profondamente conficcati in terra e contornati con filo spinato. Nella parte interna ed esterna del recinto c'erano delle spirali di filo spinato alte 2 metri che rinforzavano la rete. La parte esterna del campo, lungo il recinto, era percorsa da una strada larga 1,5 metri, che serviva alle sentinelle per le ispezioni e il cambio dei posti di guardia. Lungo questa strada, a distanza di 30 metri ognuna, si trovavano le garitte delle sentinelle, occupate saldamente nelle ore notturne. Ai lati nord e sud del campo c'erano 2 torri alte 6 metri per le sentinelle. Queste erano armate con mitragliatrici puntate verso il campo. Nelle ore notturne i riflettori, sistemati sulle torri, illuminavano ad intervalli di pochi minuti il campo e il circondario. Le torrette erano sistemate in modo da poter coprire col fuoco delle armi e con l'illuminazione dei riflettori tutto il campo e i suoi dintorni. La più illuminata era comunque la latrina, perché durante tutta la notte gli internati vi si affollavano. Quando il riflettore illuminava il campo in quella direzione, la sentinella della torretta notava un assembramento di internati. Li redarguiva affinché rientrassero nelle baracche. Nell'interno del campo, a ridosso e lungo il recinto, era stato delimitato uno spazio detto cintura, largo 2 metri e indicato con una fila di paletti di legno alti 30 centimetri, sormontati da un filo di ferro. Questa era la zona più pericolosa del campo, poiché le sentinelle avevano ordine di sparare senza alcun preavviso a tutti quelli che la oltrepassavano. Questo spazio veniva chiamato la cintura proibita.
Ecco, tutti noi abbiamo visto, credo tutti noi, il film sui campi di sterminio nazisti, su cui appunto la pubblicistica cinematografica sta molto diffusa. Da questa descrizione vi sembra molto diverso questo campo di concentramento da quelli che abbiamo visto appunto nei film? Bene, questo campo La Fraschette si trova, qui secondo la mappatura dei campi fatta da Carlo Spartaco Capogreco nei Campi del Duce, in un altro libro. Fraschette era una località, Fraschette è una conca naturale alle falde del Monte Fumone, distante soltanto 4 km dal comune di Alatri. E cominciò a funzionare nel luglio del 42, venne avviata la costruzione nel dicembre del 41 in base al progetto che avrebbe dovuto accogliere 7.000 prigionieri, che è tra l'altro uno dei più grandi. Ora, e qui poi c'è tutta la storia, è fatto per baraccopoli, però abbiamo visto la testimonianza. Dunque arrivavano fino a 4.500 internati in questo campo. Io credo che molta gente conosce o proviene da quelle terre, dalla Ciociaria, dal Frosinate, Alatri. Bene, è possibile che la gente di quel posto, che probabilmente adesso vive a Roma e coi figli, i nipoti vivono a Roma, non sappia niente di questo campo? Ecco, noi vorremmo testimonianze di questo tipo, perché non è passato tanto tempo ed è bene ricordare, così come l'altro a Farfa ancora più vicino, in provincia di Rieti, qui vicino a Roma, l'altro a Castel di Guido, in provincia di Roma. Campi di sterminio sono fioriti, poi a parte Ponza, Ventotene, sono fioriti come funghi intorno a questa città, ed ecco, dalla descrizione degli interni e di coloro che ci sono venuti dentro, non erano molto molto così, non erano fatti dalla brava gente di cui si vuole rappresentare i guerrieri italiani dell'impero, perché in realtà sono molto simili ai campi di concentramento, ai lager nazisti tanto vituperati. Non c'è molta differenza, poi sì, non venivano fatte le gasificazioni, ma a parte quello il campo, il lager ha quella motivazione là. Ebbene, quindi l'appello che diceva anche Gavino e che rivolgiamo anche noi, quindi chi ci ascolta ha sicuramente parenti, amici, oppure andate in quel di Alatri, dove appunto a 4 km c'era questo, uno dei più grandi campi di concentramento italiani per jugoslavi, e esplorate le memorie. C'è sicuramente un po' di memoria nascosta, omertosa, ma è bene farla venire fuori. E allora, Gavino,
ecco, io direi una cosa, no? Al posto di fare queste gite a Auschwitz che portano a niente, perché non così costose, eccetera, nelle scuole.
Certo, anche perché ormai si sa abbastanza ed è stato un bene, però intanto ormai sono 30 anni, è stata abbastanza messa in luce le vergogne, invece molto meno, anzi per niente, quelle che abbiamo sotto casa.
Guarda, il centro Italia è pieno, scendendo da Renici, no?
Esatto,
c'è Col Fiorito, Torricelle,
certo.
Poi c'è Tollo che poco distante, diciamo, da Roma, e sulla linea delle Fraschette verso l'Adriatico, Casoli, queste qui sono tutte zone. Ogni regione d'Italia ne ha qualcuno di questi posti. Per esempio anche, non lo so, in Sardegna, vicino ad Alghero,
a Fertiglia
esatto. C'è Tramariglio, che poi è stato trasformato in colonia penale, c'erano gli ergastolani, che oltretutto era stata anche successivamente durante la Repubblica un'esperienza interessante, perché questi lavoravano nelle vigne, eccetera, che c'erano lì così, e vabbè, niente di straordinario, ma qualcosa di meno peggio. E io di questo campo di concentramento ne ho saputo perché ne ho parlato con il cappellano militare, il quale mi diceva: è stato fatto qui perché Fertiglia era stato costruito, fatto una delle zone cosiddette bonificate del fascismo, trasferiti gente proveniente dal Friuli e dall'Istria, ai quali erano state assegnate queste terre bonificate, e portando lì queste persone che provenivano invece sempre dalla zona istriana, ma che erano slavi, no? Erano controllati, no? Infatti Fertiglia era d'amministrazione civile, come anche quello di cui hai parlato tu, Fraschetti, era di amministrazione civile. Quindi ci ha lavorato tanta gente che potrebbe esserci ancora a raccontare, ma quello che volevo dire era che così questi erano controllati dagli stessi che avevano interesse a tenerli lì, perché avevano sgombrato le terre dalla regione di loro provenienza e sognavano di poter tornare in quelle terre e prendersi le zone che erano dei prigionieri del campi. Cioè, quindi era tutto un gioco perverso che veniva fatto con queste, con questi prigionieri dei campi, una cosa terribile. Io direi che tutte queste cose sono cose che possono venire fuori più documentate se si riesce ad incontrare le persone che hanno vissuto queste situazioni.
Oppure, appunto, come nel caso tuo, chi ha avuto il racconto di gente che casomai è morta perché è passato del tempo, che però ha visto, perché erano talmente vicino alle città, alle cittadine, che è impossibile che la gente del posto non l'abbia visti, anche perché poi c'era bisogno di forniture, no, per dare,
certo,
c'era
certo,
un rapporto,
sì.
Sicuramente sanno tutto, e non si può accettare un paese così omertoso, con l'omertà anche degli alti capi dello Stato, della destra e della sinistra, perché questa cosa veramente diventa un livello di insopportabilità pesante. Non si può più accettare di stare in un paese che è, sembra il cui capo sia appunto il capo della mafia, e non si può accettare, e quindi bisogna che la gente parli, e tanto sono passati talmente tanti anni, e non intendiamo portare nessuno noi in un tribunale, però vogliamo che ci sia chiarezza. Quindi è quasi un dovere di tutti e tutte, visto che appunto è estate e qualcuno nel tempo libero più facilmente spostatevi. Nella prossima trasmissione daremo, utilizzando il libro appunto di Capo Greco, c'è proprio la mappatura campo per campo, faremo l'elenco, però vorremmo che oltre le testimonianze, i ragionamenti fatti da chi ha ricercato, e che tutti questi ricercatori, ricordiamo nelle premesse, sia la Alessandra Kersevan, sia Spartaco Capogreco, sia anche Davide Conti, esprimono grossa difficoltà di fare queste ricerche, perché c'è poco quello che c'è negli archivi di Stato, va bene, ormai però manca quello che invece, per esempio, in altre situazioni ha permesso di poi confermare, arricchire questi documenti che sono spesso freddi, con le testimonianze. In Italia manca completamente, praticamente come se tutta la popolazione italiana, che pure si è dimostrata durante la resistenza antifascista e ha rinnegato successivamente nel percorso repubblicano democratico l'esperienza fascista, o comunque le porcherie peggiori che ha fatto il fascismo, poi abbia taciuto, non si capisce bene per quale motivo, e questo silenzio va rotto, perché e quindi noi vorremmo appunto nelle prossime trasmissioni che ripartiranno adesso a settembre, nel raccontare esattamente, proprio nel rifare una sorta di giro d'Italia, non quello in bicicletta, ma attraverso i campi di sterminio, di concentramento, non erano di sterminio, però ci sono pure molti morti, sono circa, intanto le cifre, tanto per darne adesso, poi entreremo nei particolari, circa 100.000 sono stati internati, che non è una cifra piccola, 100.000 persone internate nei campi di concentramento italiano. Anche qui la cifra oscilla perché non ci sono dati ufficiali, e molti di questi sono morti, quindi non si è fatto uno sterminio, diciamo, scientifico e organizzato come in quelli nazisti, però insomma è morta parecchia gente, molti sotto torture, molti di stenti, molti di fame, molti di malattie, il colera, le cose, tutte cose che vedremo. Noi vorremmo che queste documentazioni fatte adesso, e per fortuna però solo in questi ultimi anni, dagli storici e dalle storiche, siano corredati da testimonianze, anzi come hai fatto tu e come tutti devono fare, perché è bene tirar fuori questa memoria troppo nascosta. E io volevo terminare la mia, poi ti ridarò la parola a te, per sottolineare quello che avevo detto all'inizio di questa trasmissione, cioè questa aggressione di volontà di dominio, di espandere l'impero, di, come dicevi tu, di rubare proprio la terra a chi ce l'aveva da millenni, anche questo aspetto dell'odio di classe presente all'interno comunque dell'aggressione fascista alla Jugoslavia. E lo prendo proprio da chi ha trattato in maniera più diffusa di altri Carlo Spartaco Capogreca, appunto l'internamento anche degli ebrei in Italia, che non è partito, attenzione, dal momento delle leggi razziali, è partito anche, cioè non ha avuto soltanto una caratteristica quando appunto le leggi razziali hanno messo in moto questo meccanismo, ma ha avuto un meccanismo precedentemente legato alla presenza degli ebrei in Italia, ma con particolari caratteristiche. Leggiamo dal suo: l'internamento degli ebrei, questo tratto dai campi di internamento fascisti per gli ebrei 40-43, appunto di Carlo Spartaco Capogreco, questa è inserita in Storia Contemporanea dell'agosto 91, il Mulino Editore. Dunque, lui dice: nel maggio 40, due circolari telegrafiche del Ministero dell'Interno invitarono le prefetture a far intervenire gli elenchi degli ebrei italiani da internare. L'elemento razza, però, dice Capogreco, non costituiva condizione sufficiente per il loro internamento. Gli ebrei italiani, alla stregua degli altri cittadini, venivano colpiti dal provvedimento soltanto se ritenuti pericolosi per motivi politici e sociali. Questo principio, a parte molti casi isolati, sarebbe stato rispettato e gli ebrei, in effetti, sarebbero stati internati solo se appartenenti o sospettati di appartenere alle file dell'antifascismo. Ecco, questo dato è molto importante perché caratterizza dal primo all'ultimo giorno l'aggressione fascista sia alle popolazioni esterne, in questo i Balcani, ma poi vedremo anche l'Africa, sia anche alle presenze delle minoranze interne come gli ebrei, gli zingari, i rom. La caratteristica di classe politica, appunto, per frenare il conflitto oppure per perseguitare gli antifascisti è sempre dominante nella presenza fascista, quindi più che nazionalismo razzista potremmo dire appunto un razzismo classista. Non so se sei d'accordo a questa definizione.
Ma questo senz'altro. L'intento era quello di eliminare tutti quelli che potevano dar fastidio, no? Quelli che Hitler definiva gli asociali e così poi definiva anche Mussolini. E poi noi diciamo sempre Hitler, ma potremmo dire anche Porsche, Thyssen e Krupp, eccetera, ecco. E lo stesso quando diciamo Mussolini, diciamo anche Agnelli e compagnia. Cioè, c'era questo intento, prima di tutto, di eliminare i cosiddetti asociali e poi quello di eliminare e fra gli asociali c'erano anche quelli che avevano un'idea politica loro e che questa idea politica la sostenevano, erano gente pericolosa. Qui a Como, per esempio, io ho documentato una cosa molto interessante. C'erano periodi in cui magari passava un gerarchetto qui da Como che veniva a fare il discorso e bisognava ripulire la città. Allora venivano presi tutti quelli che erano dissidenti, oltre a quelli che magari poveracci erano alcolizzati così, e portati in manicomio. Poi venivano lasciati per lunghi periodi in manicomio, non è che poi venivano tirati fuori quando questo se ne andava. Ma succedeva anche un'altra cosa, perché guardando bene è molto interessante come poi alla fine si formano le coscienze, no? Nel manicomio di Como si forma la prima cellula resistenziale comasca, cioè comasca della città, e il manicomio diventa il rifugio di persone che, perseguitate politicamente, gli psichiatri dicevano: guarda, ti ricovero un pochino qui, che così sei fuori
da eventuali repressioni.
Beh,
è bello, il manicomio come centro di lotta antifascista rappresenta veramente secondo me una bella immagine, veramente.
Questa qui è una cosa straordinaria. Del resto lì poi nasce la prima cellula comunista, è passaggio di molti partigiani che fuggono oppure che fanno campo base per contatti con altri partigiani, eccetera. Ecco, e queste sono tutte cose che non vengono, cioè non se ne fa niente, nessuno si interessa, nessuno se ne occupa. Uno può fare il bulldozer come faccio io, ma la rifinitura deve essere fatta da parecchie, deve essere fatta collettivamente, in equipe, da parecchie persone, e da persone anche con una certa capacità e con un'apertura di idee per ricercare tutte queste situazioni. Ecco, io penso che l'iniziativa di Radio Onda Rossa e questa trasmissione in particolare possa scatenare questi interessi, e poi, ecco, diciamo, ce n'è dappertutto da andare a vedere, dalla soffitta alla cantina di casa, al comò della zia, chissà quante cose abbiamo
nelle osterie,
a parlare con la gente.
Io ricordo, te lo dicevo per telefono l'altra volta, che io ricordo quando ero ragazzo, quindi erano i primi anni 60, che in Italia non si parlava di resistenza, sicuramente non si parlava di resistenza rossa, pare che la liberazione l'avessero fatta solo le truppe alleate, era completamente tabù, e noi ragazzi, che però questa cosa non ci quadrava, perché qualche vecchio comunista ci diceva insomma qualcosa di diverso, andavamo in giro per le osterie qui a Roma e trovammo, erano ancora in vita, molte persone, sia proletari che ci raccontavano quello che avevano visto, e sia proprio stessi partigiani che avevano fatto, e ci raccontarono quello che i libri di storia non dicevano allora, perché poi ci sono voluti buoni 10 anni di lotta per imporre che la resistenza venisse, insomma, perlomeno chiaramente, anche se non del tutto, però chiaramente esposta sui libri di storia, sui banchi di scuola e così via. Ecco, la stessa cosa bisogna fare adesso su questa vergogna. Se non ci liberiamo di questa vergogna, ecco, bisogna riconoscere che in Germania, con tutti i limiti, in qualche modo le generazioni successive, poi al secondo conflitto mondiale, hanno tentato di fare, anche se alcuni dicono parzialmente, quindi giustamente criticano perché la società non ha fatto completamente un'autocritica, soprattutto rispetto, l'ha fatta rispetto al nazismo, ma non rispetto ad esempio ai nomi che facevi tu adesso, cioè alla grande industria che è stata il veicolo del nazismo, che l'ha portato realmente al potere, perché il nazismo senza grande industria non sarebbe esistito, e quindi anche lì, però perlomeno qualcosa hanno fatto. Noi non abbiamo fatto assolutamente nulla. Gli Agnelli, per esempio, che hanno avuto un ruolo importante nel fascismo, sono intoccabili, i senatori della Repubblica, della Democrazia, cioè, non, per dirne uno, ma credo che tutti gli altri, grandi banche, finanziari, imprenditori hanno avuto, e poi appunto anche la gente, non va salvata nessuno, coloro che hanno visto, perlomeno raccontino quello che hanno visto, perché queste porcherie avvenivano veramente sotto il portone di casa. Bene, io penso che appunto a questo punto diamoci appuntamento, dopo questa parentesi agostana, per il primo mercoledì di settembre, dove riprenderemo queste trasmissioni, provando di far intervenire, come abbiamo fatto l'altra volta, anche gli storici. Cercheremo di portare Alessandra Kersevan, che è questa studiosa che ha fatto questa ottima ricerca, qui con noi, per farla dialogare, però oltre che con te, con altri testimoni che appunto possono raccontare cose non ancora scritte sui libri di storia, di quello che hanno visto o hanno sentito raccontare, per far venire fuori tutta la vergogna, appunto. Essendo sicuri, come diceva il poeta Raboni, che gli armadi non saranno sufficienti, noi abbiamo messo un sito, eppure questo sito, se venisse riempito realmente con le testimonianze reali, non sarà sufficiente, ma quello poi lo ingrandiremo, e insomma quello poi ce ne occupiamo noi di ingrandirlo. Però questa galleria delle testimonianze, dove già ci sono le fotografie che tu hai mandato e che hai raccontato, e dove speriamo che ci siano anche altre, anche le lettere dei militari, che sicuramente le signore anziane hanno, quando erano madri o zie o nonne di questi soldati, hanno nei loro da qualche parte, e queste sono, alcune sono molto veridiere, raccontano, perché quando uno racconta alla propria madre, alla propria sorella, le porcherie che ha visto, è molto più diretto e veritiero che non quando racconta intervistato da qualche televisione o da qualche chiaramente, no?
E sì, quindi ce ne sono quantità enormi. Io, guarda, ho qui sotto mano il diario di un soldato della guerra 15-18 e quasi tutte le sue lettere che scrive ai parenti. Da queste cose sappiamo, riusciamo a ricostruire la storia della prima guerra mondiale in una maniera come, nella maniera, certo, vera, cioè, come, maniera come non è mai stata, certo, raccontata.
Chiaro. Come tra l'altro dicono anche diciamo oggi le scuole più importanti di storia, casomai di scuola anglosassone, che dicono che la storia va fatta così, con la testimonianza diretta, ma anche in Italia ci sono, e però ci vuole appunto la partecipazione di chi ha visto o ha sentito dire o ha avuto sotto casa appunto queste vergogne. Bene, noi allora ti ringraziamo, ci sentiamo.
Ci sentiamo.
Sicuramente, se hai altro materiale mandaci, noi lo metteremo direttamente sul sito. Allora, per tutti e tutte l'invito è mandarci tutto quello che avete, testimonianze, ovviamente scannerizzandolo per averlo in formato digitale, inviatecelo a ondarossa@ondarossa.it. Basta che nell'oggetto ci mettete armadi o vergogna o tutte e due, noi questo materiale lo inseriremo in questo sito. Il sito è ondarossa.info, www.ondarossa.info, dove in alto a sinistra c'è un riquadro, un rettangolo, dove c'è scritto appunto armadi della vergogna, e cliccando lì sopra troverete la galleria in cui ci sarà anche il materiale che manderete voi. In più ci sarà il link per ascoltare in registrazione le trasmissioni che facciamo su questo argomento. Noi ti ringraziamo, Gavino,
e grazie a voi.
Grazie a voi e ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato. L'appuntamento appunto è per settembre, però che questo agosto sia utile, un lavoro che cerchiamo di svolgere tutti in funzione della verità.
Se visto che gli ombrelloni costano, il traio costano, certo. Qualcosa di utile così e di anche di interessante da fare a casa. Si può trovare in queste cose.
Certo. Bene, quindi non ci rimane che augurare buona libertà a tutti e tutti, buona verità. Le due cose coincidono in questo caso e ci sentiamo al più presto. Grazie, ciao.
Bene, ciao, ciao a tutti.
Israeli instrumental in 5/4 rhythm.